Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, cari amici, un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Il tema di oggi è la libertà, un tema che occupa l'umanità da migliaia di anni. La parola libertà viene utilizzata continuamente, spesso anche in modo improprio. In merito si scrive molto e si fanno teorie filosofiche. Ma che cos'è la vera libertà? E come possiamo raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni e seminari che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha tenuto negli scorsi 50 anni, ci ha dato spiegazioni fondamentali a riguardo. Sotto il titolo Prenditi la libertà, diventa libero, sii libero. Oggi abbiamo la possibilità di leggere da questo manoscritto, quindi ascoltiamo e impariamo insieme. Gabriele inizia con le parole. La libertà cosmica fa parte dei principi divini che sono attivi nella legge di Dio, nelle sette forze basilari. Senza amore non c'è libertà, e senza libertà non c'è amore. Qualcuno ora penserà, cosa ha a che fare la libertà con l'amore? E viceversa, cosa ha a che fare l'amore con la libertà? Iniziamo prendendo in esame la parola libertà. Dove non c'è libertà, c'è mancanza di libertà. L'essere legati, in breve, il legame. Dunque il legame ostacola la nostra libertà. Approfondiamo quindi la domanda. Cos'è il legame e come nasce? Il legame nasce dall'egocentrismo che afferma tutto solo per me. Possiamo prenderci la libertà, ossia possiamo raggiungere la libertà, solo se amiamo veramente il nostro prossimo, se pensiamo al nostro prossimo con il cuore, se siamo ben disposti verso di lui e non ci aspettiamo nulla da lui, ma siamo invece noi a donare a lui. Questo è quello che Gesù, il Cristo, ha raccomandato nel suo discorso della montagna. Dai tu quello che ti aspetti. In altre parole, dovresti sempre dare tu per primo agli altri quello che ti aspetti da loro. In questo modo dimentichiamo poco alla volta il nostro ego, il nostro modo di pensare personale, egoistico, il girare sempre intorno al nostro benessere personale.
L'amore è donare, spiega Gabriele. Chi non rifiuta il suo prossimo, ma impara a comprenderlo e a stargli vicino anche in situazioni per lui non del tutto chiare e difficili da comprendere, può prendersi la libertà di dire «Faccio tutto quello che posso per te, ma non mi lascio legare». Naturalmente, questo presuppone che noi, da parte nostra, non ci leghiamo al nostro prossimo. Legare significa sempre trattenere il prossimo, aggrapparsi a lui, in definitiva, renderlo dipendente da noi. In questo caso diamo soltanto quel tanto che è necessario affinché l'altro si sottometta. Chi si accorge di essersi legato a qualcuno potrebbe ora pensare «Voglio scrollarmi di dosso questo legame, voglio raggiungere la mia libertà, per questo allontanerò da me il mio prossimo al quale mi sono legato, mi distanzierò da lui, lo abbandonerò interiormente o addirittura nell'esteriore». Ma in questo modo non superiamo il legame. Questa non è libertà, ma è contro la libertà, poiché la libertà è nell'uguaglianza e anche nell'unità. E nell'unità c'è sempre la responsabilità verso il prossimo. Riconosciamo la differenza tra abbandonare e lasciare andare. Abbandonare significa mettere da parte il nostro prossimo, lasciarlo senza aiuto, lasciarlo solo. Se abbandoniamo il nostro prossimo interiormente o esteriormente, ci sottraiamo alle nostre responsabilità e allo stesso tempo abbandoniamo l'unità. Dio non si allontana mai da nessuno dei suoi figli. Perché no? Dio è unità, e l'unità è l'amore, altruistico, impersonale, che dona sempre. Non si aspetta nulla per sé e lascia libero ognuno di noi di decidere autonomamente e di svilupparsi. Dio dice, dovresti, ma ci lascia liberi. Dovremmo imparare a non legarci più al nostro prossimo, a lasciargli la sua indipendenza e a essere noi indipendenti. Quindi, a lasciare libero il nostro prossimo, affinché possa svilupparsi e anche noi possiamo svilupparci. Da questo si sviluppa la libertà. Gabriele spiega anche perché per noi è importante staccarci dai legami e dai desideri inesauditi, perché ci rendono infelici. E poi continua con le sue spiegazioni. Guardiamoci intorno. Molte persone sono infelici. Se analizziamo la nostra vita terrena, sentiremo ben presto in noi che le persone che si legano a noi o le persone a cui noi ci leghiamo non possono svilupparsi liberamente. Ne consegue che chi si lega agli altri non può svilupparsi liberamente. Ognuno di noi cerca la felicità. Vogliamo essere felici. Pertanto la domanda da porsi è: chi ci rende infelici? Oppure cosa ci rende infelici? Alcuni diranno ora: ho paura a lasciare andare, potrei ritrovarmi poi da solo. Chi vive in questa paura dovrebbe rendersi conto che vive in un legame e non nella libertà. Il legame ci rende infelici. Se non leghiamo gli altri a noi e non ci leghiamo noi ai nostri simili, non ci sentiremo mai abbandonati. Chi si aggrappa al prossimo è egocentrico, egoista e senza amore, e ogni mancanza d'amore ci rende infelici. Poi ci aspettiamo la felicità dagli altri, vogliamo che ci rendano felici, che ci diano la loro energia. Non vogliamo dare, ma prendere.
Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Prenditi la libertà, ossia raggiungi la libertà, significa prima di tutto essere certi di sapere cosa significa la vera libertà. Quante volte sentiamo dire: mi prendo la libertà di dire o di fare questo o quello, che di solito significa che facciamo quello che ci viene in mente, quindi ciò che vogliamo noi, in genere senza riguardo, senza tener conto della libertà di azione e delle necessità del nostro prossimo. E com'è in questo caso con la libertà? In realtà danneggiamo noi stessi e il prossimo, perché la libertà che ci prendiamo per noi stessi, nella maggior parte dei casi, rende infelice l'altra persona. Per molti, prendersi la propria libertà significa farlo a spese dell'altro. Se analizziamo la parola libertà e riferiamo a noi stessi questa analisi, chiedendoci quindi perché ci leghiamo ai nostri simili o permettiamo ad altri di legarsi a noi, ci renderemo conto che si tratta unicamente dell'egoismo e della paura di essere eventualmente rifiutati dagli altri. C'è chi nelle avversità alza le spalle e dice: questo è il mio destino. Chi è così rassegnato al destino non crede nella libertà. Invece siamo liberi di determinare noi stessi il corso del nostro destino, di rimediare in tempo alle cause poste con la forza del Cristo Dio, o di ridurre o mitigare un effetto che si è già manifestato, per esempio un colpo del destino. Dipende da noi come affrontiamo le situazioni della nostra vita terrena, se viviamo veramente affrontandole in modo attivo o se reagiamo passivamente, in modo fatalista. Molte persone si comportano come schiavi, schiavi del proprio ego umano e di conseguenza soggetti all'influenza dell'ego altrui. Si legano alle proprie debolezze. Queste persone parlano di libertà e non sanno che la libertà si trova nel modo di pensare, parlare e agire. Ogni essere umano determina lui stesso il suo percorso di vita e quindi il suo cammino. Ognuno ha in ogni momento la libertà di decidere. Gabriele continua: nessuno è libero da stati d'animo e complessi, ma i nostri stati d'animo e complessi, tutto ciò che ci tocca, sono indicazioni provenienti dalla nostra anima. I moti del nostro stato d'animo sono il linguaggio della nostra anima. Essa ci parla e ci chiede di esaminare gli stati d'animo, i complessi e i moti, per liberarci da quello che le abbiamo imposto e continuiamo eventualmente a imporle con i sentimenti, in pensieri, parole e azioni. È necessario essere desti nei confronti di noi stessi. In genere, prima di metterci noi stessi in difficoltà, ripetendo i nostri sbagli del tutto umani, quindi prima di cadere nei nostri vecchi errori, nei nostri atteggiamenti sbagliati e nelle nostre debolezze, abbiamo già percepito una sensazione di disagio nello stomaco, che spesso mettiamo semplicemente da parte. Così possiamo ritrovarci in situazioni che non sarebbero state necessarie se avessimo ascoltato quella sensazione di disagio in noi, l'indice puntato della nostra coscienza. Per questo è così importante che non appena sentiamo un senso di disagio, che si tratti di un blocco, di una difficoltà o di un certo malessere, dobbiamo fare attenzione. Stop! Qui mi viene segnalato qualcosa. Qui sta parlando il mio subconscio. È la mia anima che mi parla. Cosa vuole dirmi oggi? Sì, in questo momento. Se lo elaboriamo e non abbiamo timore di guardarlo da vicino, perché certamente non sono sempre cose belle, e se siamo disposti a liberarci dai nostri aspetti sgradevoli, percepiremo per la prima volta cosa sia la vera libertà. Si sviluppa una forza interiore e infine anche una benevolenza verso il nostro prossimo. Non ci aspettiamo più nulla da lui. Possiamo dargli tutto quello che c'è possibile, senza legarci a lui e senza che lui si leghi a noi.
E Gabriele ci dà le seguenti indicazioni. Il cammino verso un'esistenza terrena appagata porta alla libertà, all'essere liberi. Infatti, siamo su questa terra per liberarci in tempo dalla nostra natura del tutto umana con l'aiuto dello Spirito di Dio, per poi percorrere la via della libertà per il nostro prossimo, senza dipendere da Lui. Questa è la via dell'essere umano verso il regno dei cieli. Tutto il resto è un percorso egoistico che molti seguono per anni, decenni, per liberarsi dal loro ego, ma che porta sempre di nuovo nell'aldiquà. Ecco perché ci sono così tanti esseri umani. La via della libertà, invece, è essere liberi. Vuol dire liberarsi in tempo per servire veramente il prossimo. Questa è la vita. Questo è seguire il Cristo. Questo porta sempre più alla vicinanza con Dio, al collegamento con Dio e alla sicurezza interiore. Questa è la via per ogni essere umano che desidera percorrerla. Solo l'autoconoscenza, il riconoscere la verità su noi stessi, ci rende liberi. Spesso ci vuole un po' di coraggio per guardare se stessi con sincerità, senza risparmiarsi, soprattutto se forse si è trascurato di farlo per anni. Senza che ne siamo consapevoli, spesso le pretese del nostro ego si nascondono dietro scuse che iniziano per esempio con «voglio soltanto che» o «l'altra persona però» o «è del tutto normale che» e altro ancora. Gabriele ci motiva e ci dà anche un esercizio come aiuto. Cari amici, facciamoci coraggio. Affrontiamo noi stessi. Ne vale la pena. Poiché chi non vorrebbe conseguire la libertà che ci fa uscire dalle nostre ristrettezze, dalle nostre costrizioni, che ci permette di coltivare pensieri grandi e che in fondo ci rende felici dall'interiore? Prendiamoci ora un momento per riflettere su noi stessi. Pensare significa mettere in movimento. Mettiamo in movimento quello che corrisponde ai nostri pensieri per guardare più a fondo nei pensieri. Orientiamo quindi i pensieri sulla parola libertà e sperimentiamo noi stessi. Segniamoci alcuni appunti. Scriviamo alcune parole essenziali su quello che è avvenuto dentro di noi.
Continuiamo a leggere. Abbiamo dunque sperimentato i contenuti dei nostri pensieri, che forse ci sembrano estranei, poiché chi comincia poco a poco ad analizzare il contenuto dei suoi pensieri e delle sue parole, in un primo momento non riesce a credere che ciò che ha scoperto riguardi se stesso. Guardiamo in faccia la realtà. Ciò che ci fa male, ciò che ci colpisce, non è qualcun altro. Siamo noi stessi. Se oggi riconosciamo quello che ci lega, abbiamo oggi la possibilità di liberarcene. Chi anela a una vita consapevole, chi vuole diventare una persona chiara, sincera e libera dall'interiore per trovare la via d'uscita dalla morsa del girare sempre intorno al proprio ego, dalla prigionia dell'egocentrismo, si sforzerà di cogliere le proprie sottocomunicazioni, quello che avviene dietro a ciò che pensa, parla o fa a livello del conscio. Questa persona conosce se stessa più profondamente della persona superficiale. Si libera poco a poco dall'attaccamento alla propria persona, dalla sua parte personale, umana e fin troppo umana. Si distanzia sempre più da se stessa, affronterà la sua vita in modo sempre più positivo e sarà anche in grado di stare vicino agli altri in modo sempre più altruistico, senza desiderare riconoscimenti e ringraziamenti. Con il tempo diventa sempre più impersonale, indipendente, autonoma e libera dall'interiore. L'orizzonte della sua coscienza si amplia. Acquisisce una visione d'insieme, una lungimiranza e una visione profonda e di conseguenza è veramente in grado di assumersi responsabilità. Cari amici, impariamo insieme dalle parole di Gabriele. Il legame è quindi una mancanza di libertà. Il collegamento rende liberi. Una vera amicizia è il collegamento tra quelle persone che si donano reciprocamente, ma non si aspettano nulla dall'altro. Rendiamoci conto, chi dona in modo altruistico riceverà anche a sua volta. Il vero amore, la vera amicizia è comunicazione positiva. E dare e ricevere senza aspettarsi nulla. Questo è il collegamento. Questo è quello cui dovremmo anelare. È ciò che ci rende liberi e felici. Le aspettative reciproche ci rendono dipendenti. Qualsiasi tipo di dipendenza è un legame, quindi mancanza di libertà. Ci aspettiamo poi che il prossimo ci dia continuamente conferma e l'altro si aspetta lo stesso da noi. Questo porta a costrizioni. Ogni conferma da parte dell'altro porta a un cameratismo che di solito non dura a lungo. Libertà significa tra l'altro anche comportarsi in modo retto nei confronti del nostro prossimo, con il quale siamo insieme eventualmente da anni. In questo modo si sviluppano l'indipendenza e la vera libertà. Essere corretti nei confronti di se stessi, quindi essere sinceri con se stessi, porta anche alla giustizia e onestà verso il prossimo. Questo ci rende liberi. Se siamo giusti con noi stessi, ponderiamo le cose anche con gli altri e non li leghiamo con parole o gesti. Se non siamo sinceri con noi stessi, ci leghiamo al prossimo. Se invece siamo onesti con noi stessi, lasciamo la libertà anche ai nostri simili.
Gabriele ci dà ulteriori spiegazioni. Rendiamoci conto che la nostra mancanza di libertà, i legami a persone e alla sicurezza esteriore è una perdita di forza, perché ogni legame ci sottrae sempre energia. Chi si lega a noi e da cui noi ci lasciamo legare ci toglie energia. Questo significa che con il tempo anche il nostro corpo fisico soffrirà di una carenza di energia, motivo per cui determinati organi già indeboliti si ammalano e alla fine dobbiamo soffrire a causa della nostra mancanza di libertà. Dovremmo renderci conto che ogni pensiero che implica un volere, un'aspettativa o anche una pretesa, una richiesta pressante al prossimo, costituisce un'interferenza nell'unità. E questa interferenza nell'unità provoca prima di tutto dispersione nei nostri pensieri, sofferenza nei nostri sentimenti e successivamente indisposizione e malattia nel corpo fisico. Questo vale anche quando vogliamo aver ragione o vogliamo saperla meglio o abbiamo un atteggiamento di rimprovero. In questo modo non troviamo né la pace in noi stessi né la pace con i nostri simili. A causa della nostra volontà propria, con pensieri che legano, ci aggrappiamo al nostro prossimo. Quando rivolgiamo i nostri pensieri in una determinata direzione, essi ci inglobano. Se non vogliamo lasciare andare, la persona alla quale ci leghiamo cercherà di intrappolarci, sottraendoci più o meno energia, includendoci, per così dire, nei suoi schemi di pensiero. In questo caso siamo intrappolati, non siamo liberi, siamo legati. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Il legame, quindi la mancanza di libertà, risulta inevitabilmente anche quando non siamo all'altezza di una responsabilità. Se per esempio non portiamo a termine i compiti che ci siamo assunti o li eseguiamo solo senza convinzione, in modo incurante e inadeguato, con il tempo diventiamo irresponsabili. Le persone che non mantengono la parola data non sono libere, sono inaffidabili, mancano di fermezza. La mancanza di libertà porta ad appoggiarsi costantemente agli altri. Le persone che non sono affidabili perché non mantengono la parola data sono sempre alla ricerca di persone come loro, cioè di persone che come loro non sono libere. Si confermano poi reciprocamente e questo porta a una cosiddetta vita nel pantano. Se una volta abbiamo detto sì e non lo manteniamo, non siamo stati di parola. Può accadere poi che rimaniamo invischiati in altre promesse che col tempo ci rendono prigionieri di noi stessi. Come possiamo liberarci da questa prigionia se eventualmente ci siamo legati a molte o addirittura a moltissime persone a cui abbiamo promesso qualcosa che non abbiamo mantenuto? Queste persone costituiscono ora le sbarre della nostra prigione. Se abbiamo promesso qualcosa, dovremo anche mantenerla. Tuttavia, prima di prendere una tale decisione, dovremo esaminare le nostre motivazioni e prima di dare il nostro sì a qualcuno o dire sì a qualcosa, dovremmo esaminarlo a fondo, chiedendoci: è in accordo con la volontà di Dio? È conforme ai suoi comandamenti? Lo faccio liberamente? Lo faccio con convinzione? So che corrisponde alla libertà? Se dopo un'attenta considerazione e analisi diciamo sì, dovremmo mantenerlo, altrimenti diventeremo prigionieri di noi stessi. Dato che molte persone di solito non lo mantengono, hanno moltissimi problemi e difficilmente riescono a uscire dalla loro prigione. Ognuno è l'artefice della propria fortuna o sfortuna. Infatti, il successo o il fallimento sono insiti nella persona stessa. Molte persone credono che la libertà dipenda da beni e averi. Rendiamoci conto che le persone veramente ricche non sono quelle che pensano solo a se stesse, che accaparrano e accumulano beni. Ogni proprietà personale eccessiva rende la persona dipendente dai suoi beni e le fa perdere valore. Tuttavia, chi impiega la sua ricchezza per realizzare qualcosa di nuovo, per creare percorsi che possono essere seguiti anche da altri e che poi portano anche all'abbondanza per molti, è in verità libero, perché è diventato ricco nell'interiore. Rendiamoci conto che il vero amore rende liberi. Solo chi ama Dio sa che Dio lo ama. Riconoscere questo porta alla libertà assoluta.
Nel seminario con Gabriele, chi tuttavia non ama Dio cerca sostegno nell'esteriore. Si lega a persone e al mondo. Di conseguenza, crea anche precetti di fede e dogmi. Creare dipendenza è una parte fondamentale ed essenziale del sistema religione. Questo, per esempio, è chiaramente, per non dire esplicitamente, espresso nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Nel Catechismo la Chiesa svela il suo sistema con sorprendente franchezza. Per esempio, si legge sotto il numero 1269: divenuto membro della Chiesa, il battezzato non appartiene più a se stesso, ma a colui che è morto e risuscitato per noi. Perciò è chiamato a sottomettersi agli altri, a servirli nella comunione della Chiesa, ad essere obbediente e sottomesso ai capi della Chiesa e a trattarli con rispetto e carità. Fine della citazione. Quindi il neonato, una volta battezzato, è già condannato alla dipendenza e non può nemmeno opporsi. La maggior sfrontatezza in questo caso è quella di coinvolgere a questo proposito Gesù, il Cristo, il nostro Redentore. Gesù era un uomo della libertà, che non legava nessuno a sé e non esortava nessuno a legarsi, a lasciarsi controllare, inglobare, sottomettere e indottrinare. Il Cristo è venuto in veste di Gesù per liberare tutti noi, tutti gli esseri umani e le anime. Ha sacrificato la sua vita terrena affinché tutti ora abbiano la possibilità ogni giorno di avvicinarsi un po' di più alla libertà nella legge di Dio. Paolo ha parlato di sottomissione, non Gesù. Gesù non si è sottomesso ai capi della Chiesa di quel tempo, né ha insegnato a farlo. Al contrario.
Weiter lesen wir.
Continuiamo a leggere. Fin dove arrivi l'intromissione della Chiesa nell'autonomia e responsabilità personale dell'uomo, lo dimostra tra l'altro il seguente esempio. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 2039, si può leggere anche: chi è al servizio della Chiesa, nel suo giudizio morale sui propri atti personali, deve evitare di rimanere chiuso entro i limiti di una considerazione individuale. Come meglio può, deve aprirsi alla considerazione del bene di tutti, quale espresso nella legge morale, naturale e rivelata, e conseguentemente nella legge della Chiesa e nell'insegnamento autorizzato del Magistero sulle questioni morali. Non bisogna opporre la coscienza personale e la ragione alla legge morale o al Magistero della Chiesa. Questo significa pura e semplice dipendenza. La Chiesa, il suo insegnamento, la sua legge dovrebbero quindi essere considerate come unico riferimento. Si tratta di una chiara negazione dell'uso della coscienza e dell'uso della ragione, in altre parole, il divieto di pensare. Si pretende una sottomissione totale, addirittura un'abnegazione di sé. Chi si rende conto della camicia di forza in cui si trova penserà alle parole di Giovanni di Patmos che dicono: esci da lei, popolo mio, per non avere parte dei suoi peccati e non essere colpito dalle sue piaghe. E alcuni prenderanno una decisione per se stessi. L'avversario di Dio usa la parola del legame. Il suo principio è: separa, lega e domina. Il legame non collega e porta alla mancanza di libertà. Non esiste sistema di dominio che non sia basato sul legame e sulla dipendenza. Nella legge di Dio invece si dice: collega e sii, che significa amore altruistico, uguaglianza, libertà e unità, l'essere l'uno con l'altro e l'uno per l'altro fraternamente.
I cinque principi divini affermano uguaglianza, libertà, unità, fratellanza o essere fratelli e sorelle e giustizia. Gabriele spiega quanto segue in merito. L'essere l'uno con l'altro e l'uno per l'altro fraternamente, di cui abbiamo appena sentito, significa nella pratica essere pacifici. Gli aspetti della legge, le regole di base dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza e della giustizia sono le basi per una convivenza pacifica tra le persone. Sono i principi che potrebbero rendere persone pacifiche coloro che fanno parte di un Occidente bellicoso e presunto cristiano. E di fronte alle dichiarazioni dei rappresentanti della Chiesa che ripetutamente sottolineano di non essere pacifisti, si deve porre la domanda: perché è stato respinto l'insegnamento pacifico di Gesù, il Cristo, che avrebbe portato alla sicurezza, all'unità e al benessere? Una risposta tra le tante possibili è che la maggior parte delle persone sono conformiste. Un conformista è una persona non libera che adegua il suo atteggiamento all'opinione dominante. Ne consegue che chi non diviene conforme a questa massa annebbiata, che ha voltato le spalle alla volontà di Dio, rimane un emarginato che deve mettere in conto molte privazioni perché non è uno di loro, perché si è posto dalla sua parte, dalla parte di Gesù, il Cristo, che rende veramente liberi. I veri seguaci di Gesù, il Cristo, sono persone rette, con una visione chiara, che seguono la loro coscienza viva, l'istanza di controllo etico-morale interiore. Persone deste, responsabili di se stesse, che pensano e agiscono autonomamente. Cari amici, Gabriele risponde ora a una domanda che sicuramente sta a cuore a ognuno di noi e dice: come possiamo giungere al collegamento che, per esempio, caratterizza la vera amicizia? La vera amicizia significa perdonarsi sempre, osservare i comandamenti di Dio e orientarsi sul discorso della montagna di Gesù, il Cristo. Da questo si sviluppano la libertà, la vera amicizia e la pace. Il divino nell'uomo è il cuore desto dell'anima. È la fedeltà all'Eterno, è lo sguardo chiaro e l'adempimento della volontà di Dio. Queste persone sono molto lontane dalle motivazioni tipiche di chi parla di libertà, ma non è libero. Se l'amore e la verità diventano una cosa sola in una persona, essa non vagherà senza meta nelle zone di ormeggio del mondo, nemmeno quando si presentano situazioni in cui crede di essere alla deriva in alto mare. La sua coscienza di Dio è la sua forza. Chi ha raggiunto questa forza non giudica né condanna. Nelle sue aspirazioni e nella sua vita rimane collegato all'amore e alla verità. Il rispetto per la legge suprema, che è l'amore e l'amore per il prossimo, è un impegno per lui. Ogni anima desidera la libertà. Lo percepiamo nei nostri sentimenti e nella nostra coscienza. Una frase sulla quale possiamo riflettere in noi se lo desideriamo. Una frase non solo per oggi. Libero è colui al quale appartiene la giornata.
Cari amici, sono parole motivanti rivolte a tutti noi, le quali possono aiutarci ogni giorno ad avvicinarci alla nostra meta, alla libertà in Dio. Gabriele spiega inoltre: chi non diviene libero distrugge continuamente tutto ciò che è positivo. Guardiamo un po' nel nostro mondo. Quanta mancanza di libertà. Ognuno vuole essere apprezzato dall'altro e per questo dà inizio a guerre, cadendo così nella dipendenza e molto altro ancora. Voler valorizzare se stessi davanti agli altri indica in ultima analisi solo la propria debolezza. Questa è mancanza di libertà. Ogni guerra, anche in pensieri, è contro il prossimo e non è altro che la propria debolezza. Quando le nazioni si combattono in guerra, chi attacca è sempre il più debole. La guerra, sia in pensieri che in parole, sia che un paese usi la violenza delle armi contro l'altro, è sempre debolezza. La libertà è un dono del Padre. Dalla libertà si può veramente sviluppare l'amore interiore e il collegamento interiore con l'anima del prossimo, ma soprattutto anche la comunicazione con Dio, nostro Padre. Allora non ci orienteremo più sui nostri simili, aspettandoci che facciano qualcosa per noi, ma saremo liberi in noi per sviluppare l'amore per Dio. Gabriele ci incoraggia di nuovo con le parole: cari amici, Se ci liberiamo, osservando noi stessi ogni giorno e sistemando quello che ancora ci lega, a poco si svilupperà la libertà, che ci dà la forza di aiutare qui e là gli altri in modo altruistico, senza pensare a noi stessi. Infatti, lo scopo della nostra esistenza sulla Terra è di ritrovare la comunicazione con la libertà, con il divino, in noi, per percepire quello che Dio intende fare con noi in questo mondo. Non dovremmo accontentarci di percorrere sempre soltanto la nostra via personale, dalla nostra nascita alla morte. Dio desidera invece che la persona, dopo un certo periodo di tempo, raggiunga la maturità interiore, pari alla libertà interiore, per percepire il prossimo, per servirlo e aiutarlo.
Gabriele ci ha dato un'ulteriore indicazione per aiutarci a sviluppare la libertà e altri valori interiori, per maturare interiormente. Se ci impegniamo a seguire le indicazioni del discorso della montagna nelle situazioni della nostra vita quotidiana, per esempio, rinunciando a qualsiasi tipo di lotta contro il nostro prossimo, riconoscendo con quali aspetti siamo combattivi nei nostri sentimenti, sensazioni e pensieri in sfumature sempre più fini, e superandoli con l'aiuto e attraverso la forza del Cristo interiore, la luce risplenderà in noi sempre di più. Sperimenteremo in molti modi il suo operato nella vita quotidiana. Chi impara a sperimentare e a percepire il Cristo in se stesso riceve sostegno interiore, indipendenza, sicurezza interiore e forza, doni dell'Altissimo che sono indistruttibili, perché la forza, l'amore e la sapienza di Dio sono duraturi. Diventiamo dunque liberi per essere liberi. Essere liberi significa qualità di vita. Essere liberi significa pace. Essere liberi significa amore e unità. Cari amici, dipende quindi da noi. È nelle nostre mani, poiché la nostra vita è la vera scuola, nella quale, grazie a queste preziose spiegazioni date dalla sapienza divina, possiamo fare ulteriori esperienze e compiere passi verso la libertà, l'unità in Dio. Auguriamo a tutti di fare tante buone esperienze in questo senso. Arrivederci e un saluto in Dio.